Ave Maria, fratelli e sorelle, che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio. Oggi è la solennità del cuore di Gesù e quindi mi sembra opportuno che questa coincidenza, diciamo, con la trasmissione del quarto venerdì sia presa in considerazione proprio per impostare una piccola riflessione, ecco, su questo tema, sul cuore di Gesù. Quando parliamo del cuore di Gesù, parliamo di un cuore traboccante d'amore per noi, un cuore ricolmo d'amore, un amore che vuole uscire dal cuore di Gesù per entrare nel nostro e per trasformarci. E questa comunicazione di amore non è una comunicazione che per Gesù è stata una passeggiata, è una comunicazione che è passata attraverso tutta la passione di Gesù, la dolorosa passione di Gesù, una passione della quale noi non abbiamo la benché minima idea. Ecco, forse un'idea la possiamo avere guardando un film che è stato girato qualche anno fa dal regista Mel Gibson, e questo film si intitola appunto La Passione. Ora, qualcuno guardando le immagini cruente ha un po' criticato questo film dicendo che il regista ha esagerato nel presentare appunto la sofferenza di Gesù. In realtà, noi dovremmo dire che non abbiamo idea della reale sofferenza di Gesù e che quella che è stata rappresentata nel film dal regista ci dà appena una pallida idea di quanto realmente il Signore Gesù ha sofferto per noi, fino a lasciare che il suo amabile cuore fosse squarciato dalla lancia del soldato per riversare proprio tutto, ma proprio tutto, quindi l'ultima goccia di sangue e di acqua che uscì appunto dal cuore di Gesù, tutto l'amore per noi. Possiamo dire che dare il sangue significa dare la vita. Dare la vita significa amare, perché se noi non amassimo saremmo anche incapaci di dare la vita. E su questa capacità di dare la vita, ecco, le scritture ci aiutano a riflettere, ci fanno capire quanto grande è stato l'amore di Gesù per noi. Perché lui ha mostrato il suo amore per noi quando eravamo ancora peccatori. Le scritture ci aiutano a riflettere su questo argomento, perché ci ricordano che forse oggi, parliamo di 2000 anni fa, ovviamente, oggi forse ancora meno, si può trovare qualcuno che sia disposto a morire per una persona da bene, una brava persona. Ma Gesù ha dimostrato tutto l'amore traboccante del suo cuore per noi, dando la sua vita per noi che eravamo e che siamo, ahimè, purtroppo ancora peccatori. Nell'eccesso dell'amore, Gesù si è fatto pane per noi. L'ultima cena ci ricorda l'istituzione dell'Eucaristia e ci ricorda questo mistero del Dio infinito che si fa piccolo, che si lascia contenere in una particola. Già questo dovrebbe farci impazzire, già questo dovrebbe farci comprendere quanto grande è l'amore di Gesù Cristo, del Dio uno e trino per noi, perché Lui, il creatore di tutto, si fa contenere, si contiene in una piccola particola. E per quale motivo fa tutto questo? Ovviamente per amore. E lo fa per restare con noi, presente con noi, per accompagnarci nel cammino della vita verso appunto la realtà eterna. Accompagnarci e sostenerci nelle prove, nelle difficoltà che noi dovremmo e che dobbiamo affrontare ogni giorno, no? E allora, noi purtroppo non viviamo concretamente la nostra esistenza così come dovremmo. Dovremmo essere impegnati in un combattimento attivo per la nostra santificazione. E dovremmo guardare questa nostra vita, che è una vita di passaggio, per quello che è realmente, cioè come una vita di passaggio. Ma chiediamoci, c'è un'educazione verso i piccoli, verso i bambini, che appunto fin da piccoli i grandi facciano loro capire che questa vita è una vita di passaggio, che bisogna vivere solamente per amore di Gesù? Non c'è, manca questo tipo di educazione, per cui poi noi ne vediamo le conseguenze quando siamo di fronte all'impatto della morte. Abbiamo paura della morte, noi. I santi invece desideravano la morte. Perché? Perché quello era il momento in cui si sarebbe aperta la porta che avrebbe consentito il passaggio nella vita eterna. Quindi, ecco, un atteggiamento completamente diverso dal nostro. E allora, anche noi pensando alla morte, dovremmo gioire, ma se non gioiamo è perché siamo incrostati dalle cose di questa terra. Anziché portare l'amore del cuore di Gesù e soprannaturalizzare tutte le cose con cui noi veniamo in contatto, tutte le realtà quotidiane, tutte le vicende della nostra vita, gli aspetti della nostra vita con cui veniamo a contatto, quindi anziché soprannaturalizzarle, comunicando l'amore di Cristo che deve prima attraversare e riempire noi, ovviamente, perché altrimenti non possiamo dare niente ai fratelli che ci sono vicini, facciamo esattamente il contrario. Cioè noi ci carichiamo delle brutture del mondo e quando siamo in presenza di nostro Signore apriamo le mani e si trovano tutte le cose brutte di questo mondo che noi abbiamo raccolto nel nostro passaggio. Ma allora come fare per santificarci, per santificare, posto che la santificazione è un dovere di ciascuno e che concretamente significa vivere in quel cuore di Gesù pieno d'amore per noi? Ebbene, la prima cosa è non render vano il dono di sé che Gesù ci ha fatto, attraverso l'Eucaristia. Ok? Quindi questo vuol dire che io dovrei entrare in chiesa e dovrei cibarmi dell'Eucaristia. Purtroppo capita che non capisco appieno l'importanza di questo cibarmi di Gesù. E lo vediamo in tante piccole manifestazioni, no? Pensiamo ad esempio quando in chiesa c'è un evento, un matrimonio, una celebrazione funebre, e c'è un chiacchiericcio che mostra una mancanza di rispetto e per il luogo sacro, che è appunto la chiesa, e per l'ospite d'onore di questo luogo sacro, che è Gesù Eucaristia. Il luogo diventa sacro perché c'è la presenza sacra di Gesù Cristo e noi con tanta facilità manchiamo di rispetto al nostro Signore parlando, chiacchierando come se fossimo al bar e come se ci stessimo intrattenendo con amici in una conversazione. Ecco, per non parlare poi durante i matrimoni dei costumi, ecco, di come la gente si veste, o forse dovrei dire come la gente si sveste, che anche questo è un segno che ci fa comprendere di quanta poca attenzione noi abbiamo per le cose di Dio. Perché se avessimo attenzione per le cose di Dio, capiremmo che anche il nostro corpo è cosa che appartiene a Dio. E io non sono libero di mostrarlo, non sono libero quindi di vestirmi come mi piace, ma invece dovrei essere libero di vestirmi come piace al Signore. E quindi occorre una verecondia, come dire, occorre il senso del pudore che quasi oggi si è perso, no? E quindi, ecco, i miei atteggiamenti sono rivelatori di quanto sostanzialmente io sono lontano, di quanto sostanzialmente io sia lontano da vivere una vita così conforme agli insegnamenti del nostro Signore Gesù Cristo. Dicevo prima, dovremmo cibarci dell'Eucaristia. Ebbene, cosa vuol dire cibarsi dell'Eucaristia? Vuol dire innanzitutto essere in uno stato di grazia per poter ricevere Gesù, no? E quindi vuol dire che se una persona non si confessa da molto tempo, deve cercare un sacerdote che confessi. e poi, diciamo, accostarsi ai sacramenti in stato di grazia. Ma poi quel mio cibarmi di Gesù è un cibarmi occasionale? Perché se è un cibarmi occasionale, e allora vuol dire che ancora una volta non ho capito l'importanza dell'amore di Cristo realmente presente in quella particola, con un cuore traboccante d'amore per me. Bene, allora dovrei accostarmi ai sacramenti tutte le domeniche e nei giorni comandati. Ecco, questo sarebbe un buon inizio, un buon punto di partenza. Ma certamente non è neanche questo il massimo. Perché se io sono consapevole della mia debolezza, del mio peccato, se io sono consapevole del mio nulla, io ho bisogno di cibarmi di Gesù ogni giorno e non soltanto la domenica. Dovrei cibarmi di Gesù quotidianamente. E già, proprio così, quotidianamente, ogni giorno. I santi, ancora una volta che ci sono ad esempio, prendevano la comunione ogni giorno e quando non era possibile, come per esempio San Pasquale Bailon, che era un pastorello, un contadino, che, un pastorello che appunto conduceva il gregge a pascolo e quindi non poteva partecipare alla messa proprio per il lavoro, ma quando sentiva dalla campagna dove menava il gregge la campana della chiesa che annunciava che di lì a poco si sarebbe celebrata la Santa Messa, ebbene San Pasquale si metteva in ginocchio ovunque si trovava, si costruiva con due stecchi, due ramoscelli secchi, una croce e si metteva in preghiera, in comunione probabilmente con il sacrificio di Gesù che stava appunto di lì per poco, di lì a poco per compiersi nuovamente. Ora, quindi la messa dovrebbe diventare un'esperienza quotidiana. Ecco, io penso all'immagine dell'ammalato che ha bisogno dell'ossigeno per respirare. Se si stacca dal boccaglio che emette l'ossigeno, l'ammalato muore. E noi dovremmo sentirci così. Dovremmo sentirci bisognosi di restare attaccati a questo boccaglio soprannaturale che è l'Eucaristia, dentro la quale troviamo la presenza reale di Cristo, corpo e sangue. Un Cristo che ha sacrificato tutto per amore nostro. E allora non è soltanto importante cercare l'Eucaristia quotidianamente come cibo dell'anima, ma è importante anche partecipare alla Santa Messa con il dovuto raccoglimento. Altrimenti non si sperimentano i frutti di questo grande miracolo, che è appunto il sacrificio di Gesù Cristo che si compie sull'altare. Sì, sacrificio, perché dice un sacerdote molto colto che neanche nei documenti più antichi si trova l'immagine dell'Eucaristia come banchetto, come momento di convivialità, L'Eucaristia è sempre stata celebrata dai cristiani come il sacrificio incruento di Cristo, come passione e morte di Gesù Cristo. Quindi altro che banchetto e andare a festa, dovremmo andare in un clima di raccoglimento profondo quando appunto siamo a messa. E altro punto dolente, gli strumenti musicali usati in chiesa dovrebbero essere strumenti che aiutino i fedeli nel raccoglimento e non strumenti che distraggono il fedele da questo momento di raccoglimento. La musicalità deve essere in armonia con questo fondamentale colloquio spirituale che l'anima deve cercare con il nostro Signore quando partecipa alla messa. Ma per fare questo bisogna combattere, per esempio, le distrazioni. Dobbiamo sforzarci di cacciare via le distrazioni. Quali possono essere le distrazioni più comuni per le persone che cominciano la giornata con la Santa Messa? Pensare, per esempio, a come dover svolgere tutto il resto della giornata. E dice, ma allora uno, insomma, si deve proprio astrarre dal mondo? No, deve semplicemente fare un atto di fede e capire che la partecipazione a quel momento è così importante, ma così importante, che ogni altra cosa ha un valore secondario. Dice, però a me fa bene ripetere quello che devo fare durante la giornata, così poi mi ricordo e faccio tutto. Ma qui bisogna fare un atto di fede. Bisogna mandar via il pensiero che è senz'altro una tentazione e affidare ai nostri angeli custodi il compito di ricordarci al momento opportuno le cose che dobbiamo fare durante la giornata. L'angelo è qui per questo, per aiutarci a pregare meglio, per agevolarci nel nostro incontro con Gesù e ben volentieri si prenderà il compito di ricordarci le cose in modo che noi possiamo, partecipare a quel momento della messa, possiamo avere un incontro e un colloquio con Gesù senza altre distrazioni. Ben felicemente gli angeli compiono questo per noi. E altrimenti la partecipazione della messa diventa infruttuosa e noi non possiamo sperimentare i benefici di questo grande momento e anche della ricezione del sacramento di Gesù. La messa, ecco, ci consente di aprire il cuore per lasciarci riempire d'amore dal cuore di Gesù e ci mette in collegamento con le realtà celesti. E quindi ci mette in collegamento anche con quelle anime che ci hanno preceduto e che magari hanno bisogno delle nostre preghiere. Delle nostre preghiere e che sono appunto le anime del purgatorio. Oggi è venerdì e venerdì c'è una devozione particolare, c'è la preghiera del Ti adoro, o Croce Santa, che appunto una preghiera che se recitata tutti i venerdì dell'anno, ecco, può liberare cinque anime dal purgatorio. E questa è una devozione molto importante, perché in questo modo noi, se la pratichiamo, ci creiamo delle alleanze, come dire, no? Le anime che vengono liberate tramite questa preghiera sono poi riconoscenti e pregano per noi e ci aiutano poi nei nostri momenti di bisogno. Per esempio, un suggerimento: se una persona ha la tendenza ad arrabbiarsi, ecco, all'ira, per esempio, può offrire questa coroncina per le anime del purgatorio che stanno scontando la pena per peccati di ira, di rabbia nei confronti degli altri. Una volta liberate, queste anime poi possono pregare e intercedere perché possa correggersi anche il difetto della persona che ha pregato per loro in maniera più veloce. Quindi è un sistema di alleanze, voglio dire, che si viene a creare, per cui è una preghiera da fare, una devozione da fare, molto utile. Ho tralasciato di dire però che se questa preghiera viene fatta nel venerdì di Passione, e mi pare il 2 novembre, anche se non vado errato, allora è possibile liberare 33 anime dal purgatorio recitandola 33 volte, quindi non più 50, no? Così come i grani del rosario, ma 33 volte. Poi, per chi volesse delle, diciamo, delucidazioni sull'argomento, può chiedere alle suore di Casa Mariana, telefonando allo 0825 444 415, ecco, sono le consacrate che possono, diciamo, dare tutte le indicazioni e magari anche qualche libricino di devozione per fare questa pratica. Quindi abbiamo un momento di comunicazione proprio con l'altra vita. Ora è necessario che quando noi ci accostiamo alla Santa Comunione, dicevo, è necessario che noi lo facciamo in uno stato di grazia. E la nostra anima dovrebbe essere la più pura possibile in quel momento, no? In uno stato di purezza, perché stiamo per accogliere il Dio della verginità, il Dio della purezza, stiamo per accogliere la purezza fatta persona, che è appunto il nostro Signore Gesù Cristo. E quindi dovremmo stare molto attenti a non considerare come cose da poco tanti peccati veniali, no? Noi dovremmo conservare la purezza di intenti. C'è una bellissima preghiera che si fa la sera, in genere la fanno tutti quelli che hanno il voto mariano, ma anche quelli che non hanno ancora il voto mariano. C'è una preghiera dedicata alla Madonna che dice così: "Ti saluto, Maria Immacolata, figlia dell'Eterno Padre, e ti chiedo di darmi la purezza di pensiero. Ti saluto, o Maria Immacolata, madre dell'Eterno Figlio, e ti chiedo di darmi la purità di parola. Ti saluto, Maria Immacolata, sposa dello Spirito Santo, e ti chiedo di darmi la purità nelle opere." Ovviamente, quindi, è un percorso questo. La purezza noi possiamo raggiungerla attraverso la più pura delle pure, la creatura più pura dell'universo, che è appunto l'Immacolata, e lei ci può condurre in questa strada di rinnovamento interiore. Ma dicevo anche, accennavo anche prima ai consacrati, la consacrazione illimitata all'Immacolata è un dono che abbiamo ricevuto dal fondatore dei padri francescani dell'Immacolata, padre Stefano Maria Manelli, e un dono approvato dalla Chiesa, da San Giovanni Paolo II, ed è un dono, diciamo, anche imprescindibile per poter essere dei cristiani, dei veri cristiani, e piacere veramente a Gesù, perché Gesù si compiace di questa creatura stupenda che è l'Immacolata. Pensiamo per esempio a quando ha percorso la via del Calvario, dove posare lo sguardo, aveva su di sé la croce, i peccati del mondo, e aveva su di sé, ovunque guardasse, vedeva brutture, la cattiveria dei soldati. Cosa poteva dargli consolazione? Lo sguardo della madre, che è anche uno dei momenti che la tradizione ci fa contemplare nella Via Crucis, nella quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Quale sarà stato il mistero d'amore che si sono comunicati? Questo Dio che si fa uomo e questa creatura che per elezione, potremmo dire per elezione, quindi non per capacità propria, è stata posta addirittura al di sopra di Gesù, facendola sua madre, no? È qualcosa che fa venire i brividi se ci pensiamo, e se pensiamo che Gesù si è fatto servo dell'umanità, si è chinato a lavare i piedi dell'umanità, a lavare la sua chiesa, no? I 12 apostoli. Si è fatto servo per eleggerli, ma il servo è colui appunto che si fa più piccolo e che quindi mette il servito al di sopra di lui. Non c'è altro da dire, insomma, su questa cosa. Chi è più importante? Il servo o il servito? La persona che è servita, evidentemente, nell'ordine naturale delle cose, è la persona che è servita. Quindi, in un certo senso, Dio ha preso su di sé, in Gesù Cristo, i peccati del mondo affinché i nostri peccati, affinché potesse poi elevarci e servirci, ma è qualcosa di cui noi non ci rendiamo conto abbastanza, non ci rendiamo conto della grandezza di questa trasformazione, di questa redenzione. E questo stesso Dio che ha realizzato questo mistero d'amore così grande viene dentro di me attraverso la Santa Comunione, e quindi la mia anima deve essere pura per accoglierlo. Devo sforzarmi in tutti i modi di essere il più puro possibile, laddove per purezza non intendiamo soltanto l'atteggiamento della castità, come dire, la virtù della castità, ma intendiamo qualcosa di più, che è il distacco del cuore da tutto, da tutto, tranne che da Dio. E in questo modo noi imitiamo il cuore di Gesù, che ha avuto un amore solo per noi. ed era distaccato da tutto il resto. E quello che aveva, l'unico attaccamento di questo amore, di questo cuore, era l'amore per noi. Quindi anche noi, se viviamo in questo senso, la virginità di spirito, non saprei come chiamarla diversamente, abituiamo il nostro cuore a staccarlo da tutte le cose materiali per amare solo il cuore di Gesù. Ma allora, ancora una volta, tutto questo concretamente, che cosa vuol dire? Ecco, vuol dire come posso in pratica, ecco, realizzare questo amore per Gesù. Con queste accortezze che dicevo, rispetto quando si entra in chiesa, raccoglimento durante la Santa Messa, confessione frequente, anche settimanale, raccoglimento, abbiamo detto, e ringraziamento, scusate, ringraziamento al termine della messa. Allora, io non devo prendere Gesù, poi terminata la messa me ne vado come se avessi preso una caramella o un altro dolcetto. Devo ringraziare Gesù che è in me. Anzi, dovrei restare almeno un quarto d'ora in ringraziamento, lasciando, cioè, il tempo, lasciando passare il tempo del disfacimento della specie che ho appunto ingerito, dell'ostia, e che quindi, insomma, si è appunto disfatta completamente per essere assorbita dal mio corpo. E anche qui è un mistero meraviglioso, no? Il sangue di Gesù, il corpo di Gesù si unisce al mio, ma è qualcosa di inimmaginabile. Questo è successo con l'Immacolata nell'Incarnazione. L'Immacolata era una creatura purissima. Gesù, tu mi ami tanto, appunto da incarnarti dentro di me così come hai fatto con la creatura più pura dell'universo. Ma che cos'è questo mistero, Gesù? È qualcosa che fa venire le vertigini. E allora è possibile che non debba fermarmi a ringraziare il Signore durante, al termine della messa? Ecco, tante volte però può anche accadere qualche altra cosa. Può accadere che dopo essere stato a messa io ho bisogno ancora di ricevere Gesù. Ma come faccio? Qui c'è la comunione spirituale. La comunione spirituale, che è una comunione, fatta appunto in spirito. Cioè si chiede a Gesù il dono di essere comunicati senza ricevere materialmente il suo corpo, il suo sangue nelle specie dell'Eucaristia, dell'ostia. E diciamo, ma quali sono le condizioni per fare la comunione spirituale? Le condizioni per fare la comunione spirituale sono quelle di: io devo stare sempre in uno stato di grazia. Non è che la comunione spirituale diventa l'alternativa alla comunione quando sono nel peccato. Perché, come dice la stessa parola, comunione, io sono in comunione quando elimino tutti quegli elementi che invece fanno da separazione. Non posso avere da una parte la comunione e dall'altra la separazione. Questa è schizofrenia. Perché ci sia la comunione è necessario che non ci sia la separazione. Quindi è necessario che siano rimossi tutti quegli elementi che operano separazione. E qual è l'elemento principale che opera separazione? Il peccato. Per cui la pretesa di dare la comunione ai divorziati risposati, anche valutando caso per caso, è una cosa, diciamo, cioè la valutazione caso per caso c'è sempre stata, ed è sempre stata disciplinata dalle norme esistenti. Non c'era certo bisogno di un'esortazione, ma non posso darla ad una persona che non elimina la condizione di separazione da Dio, perché altrimenti sarebbe schizofrenia, cioè non elimina la condizione di peccato. Se si convive con una donna come se fosse la propria moglie e si ha un matrimonio valido alle spalle, o comunque anche se uno di due ha un matrimonio valido alle spalle, si è in peccato. E finché ci sarà quello stato di convivenza, come se fosse la moglie o il marito, ovviamente, non è possibile fare la comunione. Ci può essere tutto il desiderio di questo mondo di volersi accostare a Gesù, ma il desiderio da solo non basta. Occorre la rimozione della situazione di peccato. Questo bisogna sempre dirlo con chiarezza, perché altrimenti c'è il rischio di commettere, diciamo, un sacrilegio, perché accostarsi all'Eucaristia senza le dovute disposizioni significa commettere un sacrilegio. Le dovute disposizioni non sono il desiderio, ma sono proprio l'osservanza di quelle condizioni che la Chiesa chiede, che la Chiesa da sempre chiede, che ha sempre chiesto. Ovvio, e va bene. Ora siamo in conclusione, cari fratelli e sorelle che siete in ascolto, e vorrei, diciamo così, suggerire qualche libro da cui poter appunto trovare un po' di beneficio spirituale, ed in particolare, ecco, vi consiglierei il libricino del mese di giugno, scritto da Padre Stefano Maria Manelli ed edito dalla Casa Maria Editrice, dove è possibile leggere tutta una serie di meditazioni giorno per giorno su Gesù, sul cuore di Gesù. E anche se il mese di giugno sta per terminare, però niente paura, perché già è pronto il libricino del mese di luglio, che è dedicato al preziosissimo sangue di Gesù, sempre appunto scritto da Padre Stefano. E sono preziosissimi questi libricini, insieme ad un altro che praticamente è stato pubblicato in tantissime lingue e ha avuto più edizioni, che è il libro da cui anch'io ho tratto qualche riflessione, e si intitola, per la trasmissione di questa sera, di questo pomeriggio, si intitola Gesù Eucaristico Amore. Ecco, io invito i nostri amici radioascoltatori a telefonare allo 0825 444415, ecco, per chiedere di parlare con le consacrate che svolgono appunto questa attività di diffusione dell'apostolato e dell'evangelizzazione attraverso i libri, qualora appunto voi amici che siete in ascolto voleste approfondire un po' in questo periodo anche estivo. Sarebbe certamente un buon inizio leggere e formarsi, curare un po' la formazione spirituale. Questi libricini sono particolarmente adatti perché ogni giorno propongono qualche pagina di riflessione Se noi la mettiamo in pratica, possiamo veramente fare un cammino spirituale, un cammino dove appunto possiamo anche raccogliere buoni frutti appunto per la nostra crescita. Ebbene, io vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltato. Spero di non avervi tediato e mi auguro che la Madonna supplisca a tutte le mie negligenze durante la trasmissione di questo pomeriggio. Auguro a tutti un buon proseguimento di ascolto su Radio Buon Consiglio e vi saluto con un fraterno Ave Maria.